Buongiorno a tutti, cominciamo il secondo modulo di fenomeni politici oggi. E dunque, volevo farvi un attimo un quadro di quello che intenderei fare. Allora, siccome siete il terzo anno, ci conosciamo, tutta una serie di... È un'idea mia o fa avanti e indietro?
No,
vabbè. Allora, dicevo, siccome ci conosciamo abbastanza, o perlomeno dovreste ricordarvi anche probabilmente con poco piacere i nostri corsi precedenti, avevo intenzione di non lasciarvi proprio particolarmente appennicati in giro per le sedie, e quindi credo che lavoreremo abbastanza in aula. Anche perché ci troviamo a poter riprendere il filo di quello che si era detto applicandolo a questa nuova disciplina. Se credo abbiate fatto più o meno metà del manuale finora, da quanto mi diceva il professor Campi, qualcuno ha notato qualcosa che gli suonava abbastanza, almeno un pochino, familiare, oppure erano tutte cose mai sentite? Sì?
Niente. No, dico, erano familiari, per esempio abbiamo parlato della socializzazione.
Oh, vedete, allora, qui mi dicono che la socializzazione per esempio era un tema che avevamo toccato, e di fatto ci sono svariate cosette che meriterebbero di essere riprese, perché di fatto sociologia dei fenomeni politici è una declinazione della sociologia specifica per il fatto politico, ma no, questo non significa che il fatto politico abbia una sua, come dire, specificità assoluta. Il fatto politico è uno dei tanti fatti che abbiamo nei processi culturali e sociali, è uno dei più difficili da mandar giù al momento per una serie di problemi contingenti, anche per una serie di evoluzioni politiche che potreste ricordarvi se qualcuno di voi avesse studiato il famoso librettino che vi avevo dato mio ai tempi. Perché, non so se ci avete fatto caso, ma la variante italiana di cui avevamo parlato è esattamente questo, ovvero sia è uno dei modi di affrontare la dimensione politica anche, e si configura in modo specifico per quanto riguarda il nostro tema, testo specifico d'esame, che come saprete è Gomorra. Ora, la scelta di Gomorra è stata abbastanza spontanea, nel senso che saprete, spero, che al momento c'è una particolare attenzione da parte della Camorra nei confronti di Saviano, che io avevo sperato di poter portare qui a fare una conferenza, ma è molto complicato per i motivi che vi ho appena accennato, per motivi di sicurezza di tutti, quindi purtroppo non ne potremo probabilmente usufruire. Però comunque si tratta di uno dei pochi passi, di uno dei pochi momenti di cui andar fieri in Italia, perlomeno a mio parere, poi ognuno naturalmente la pensa come crede. Ad ogni modo, il tema che affronta Saviano in Gomorra è un tema specifico della variante italiana, nel senso che noi abbiamo questa fortuna, tra virgolette, di ospitare tre fra le maggiori organizzazioni criminali mondiali, se vogliamo, e quelle alle quali si sono ispirati anche gli altri, per cui dopo aver fatto il Rinascimento, dopo aver fatto tante cose così particolarmente interessanti, dopo aver creato le banche, abbiamo creato anche la mafia e la criminalità organizzata. Insomma, ci siamo dati piuttosto da fare nell'arco del tempo. Allora, per capire o cercare di capire un po' meglio quello che ha a che fare con queste manifestazioni, dovremmo riprendere anche quello che dissi qualche anno fa e cercare di applicarlo e di capirlo un po' meglio. Ora, io potrei augurarmi che dopo 2 anni siate diventati tantino più, come dire, maturi, tantino più universitari. Io me lo voglio augurare, sono sempre ottimista, per cui, come dire, eccoci qua, riproviamo. Vale quello che vi dissi ai tempi, ovvero sia che, per quanto mi riguarda, anche se mi stavano dicendo dei vostri colleghi che la cosa non è così ovvia, chi non è interessato può anche prendere la porta e uscire, nel senso che io faccio volentieri a meno, insomma, non ho grossi problemi di pubblico né particolari esigenze di vedere le sedie occupate. Quelli che restano, possibilmente, mi piacerebbe che partecipassero un tantino di più, l'avevamo detto, io lo ripeto a stufo, magari qualcuno dai e gli entra pure in testa, non si può mai dire, e comunque questo è quanto. Allora, c'è qualcuno che vuole dirmi finora cosa avete fatto, com'è andata, se c'è qualche argomento che vorreste eventualmente risentire, rivedere, riaffrontare di quelli già affrontati finora? Proviamo. Allora, dicevo, c'è qualcuno come che potrebbe essere più che potrebbe dirci qualcosa di quello che avete fatto finora? Vi ricordate cosa avete, suppongo, cosa avete fatto finora? Cioè? Sì, mi mancava tanto Paola. Allora, in questo caso facciamo finta di niente e partiamo per un altro verso. Allora, questo non è proprio esattamente il giornale di oggi, ma il titolo mi faceva abbastanza comodo perché viene a spiegarci un po' di cosette che è interessante considerare, insomma, visto che parliamo di fenomeni politici. Ci dicono che il mondo è cambiato, nel senso che anche, tra le altre cose, in quest'ultimo periodo ci troviamo ad avere il primo presidente americano afroamericano abbronzato. E cosa che non è proprio da poco, insomma, da tutti i giorni. Tra l'altro, un presidente che vince con una maggioranza limpida, dopo anni di esclusivi bilanciamenti più o meno, come dire, affidabili. E
sull'abbronzato, secondo me.
Si è risentito anche lui. E questa cosa è particolarmente interessante perché arriva dopo una crisi che ci sta attanagliando ormai da mesi, non so se probabilmente avrete notato anche questo. Ora, c'è qualcuno che per ipotesi si ricorda cos'è l'economicismo? Altro argomento del quale abbiamo parlato estensivamente. Bene. Allora, l'economicismo è l'applicare categorie economiche ad ogni settore della vita sociale. Ovvero sia ragionare di tutto ciò che accade nella società in termini di utilità, meglio se utilità monetaria più che pratica, perché non è proprio esattamente la stessa cosa. Non so se avete sentito parlare di questo problema per cui la crisi finanziaria sta azzannando l'economia reale. Questo discorso riflette esattamente quello che vi ho appena detto, ovvero sia che non c'è esclusivamente una utilità pratica, ma c'è anche un'utilità monetaria. Mi sa che lo sbatto per terra con violenza. Che non è esattamente la stessa cosa, nel senso che, come abbiamo e stiamo vedendo adesso, il mondo economico si è astratto in modo sempre più... in modo sempre peggiore, sempre più drastico da quelle che sono le preoccupazioni pratiche, da quello che è il riscontro nel dato oggettivo, e ci ha portato ad una splendida crisi mondiale. Questa splendida crisi mondiale ha dei caratteri piuttosto interessanti che sarebbe il caso di sottolineare, visto che facciamo fenomeni politici, perché rappresenta il collasso di 30 anni di politiche mondiali. Non dico neanche europee o soltanto americane, ma mondiali. C'è qualcuno che ha seguito un minimo l'evoluzione della crisi negli Stati Uniti? Dice, sono lontani gli Stati Uniti, chi se ne frega. Però credo che abbiate fatto benzina anche voi a giugno, luglio. Ecco, quella benzina era un problema della crisi degli Stati Uniti anche. Per cui, come vi dissi e continuerò a dirvi, tanto mi pagano, per cui posso anche permettermi di ripetermi, non c'è niente che non vi riguardi, e questa cosa vi riguarda potentemente perché è il segno della crisi di un sistema di ragionamento intero. Noi dicevamo ai tempi paradigmi, non so se vi ricordate, ecco, il paradigma utilitarista è fallito. Ora, se vi ricordate, ve l'avevo detto già 2 anni fa questo, il che tutto sommato non è che mi dispiaccia, perché vuol dire che un minimo di... no, non era proprio particolarmente difficile da capirlo, però insomma ormai abbiamo delle prove provate. Perché che cosa è successo negli Stati Uniti? Vi faccio un breve riepilogo della questione. Negli Stati Uniti da 8 anni sono al potere quelli che sono stati definiti i falchi liberisti. Che vuol dire? una cricca di personaggi che hanno applicato al governo degli Stati Uniti quelle che sono le regole base del liberismo economico. Il liberismo economico, se vi ricordate, nasce nel 1700. Adam Smith, La ricchezza delle nazioni, La mano invisibile, tutte queste cosette qui che abbiamo visto ai tempi. E però purtroppo appunto non è che rimane nel 700, né si ferma all'800, sarebbe stato anche tutto sommato non male, no, continua ad andare avanti e noi ci becchiamo i neoliberisti. I neoliberisti sono quelli che hanno pensato dopo 200 anni che tutto sommato il liberismo fosse effettivamente la miglior politica possibile e l'hanno applicata a partire dagli anni 80, diciamo, con le presidenze di Ronald Reagan negli Stati Uniti e della Thatcher in Inghilterra. Voi proprio non mi sentite in fondo se parlo così, poco. Allora, diciamo che con questa cosa, con questi due personaggi, si sono avventate o abbattute, che dir si voglia, sulle nazioni coinvolte e poi su tutto l'Occidente, delle politiche che dicono lo Stato deve ritirarsi dalla gestione della cosa pubblica, perché la cosa pubblica viene gestita molto meglio dai privati, che è la famosa regola appunto del lasciar fare, no? Il famoso laissez-faire, ovvero sia i privati sono in grado di gestire al meglio le risorse perché si regolano sulla base dei mercati, i quali mercati sono un meccanismo assolutamente geniale che riesce ad allocare le risorse nel modo migliore in assoluto. Questo detto così in soldoni. Questo in che cosa è cosa ha originato? Ha originato un progressivo abbandono, soprattutto negli Stati Uniti, che da questo punto di vista, come vi ricorderete, sono la nazione più moderna in assoluto, mancando di qualunque tradizione precedente, visto che gli indiani li hanno terminati, quindi c'era da dire. E, che hanno fatto negli Stati Uniti appunto? Hanno progressivamente devoluto qualunque tipo di servizio pubblico, quelli che noi concepiamo finora perlomeno come servizi pubblici, al privato. E questi servizi pubblici vanno per esempio dalla sicurezza, guarda un po', alla protezione civile, alla sanità, tutta una serie di temi abbastanza critici. Avrete visto che è successo con l'uragano Katrina, suppongo. Ecco, l'uragano Katrina è una diretta conseguenza di questa politica, nel senso che siccome lo Stato americano non ha investito da anni manco uno straccio di 0,01 del PIL in protezione civile, in infrastrutture, in persone che si occupassero del controllo del territorio, eccetera, eccetera, quando è arrivato l'uragano Katrina è successo quello che è successo. E questo è abbastanza evidente un po' per tutti, insomma, credo che avrete letto, avrete visto anche la televisione, hanno fatto film, tutta una serie di cose. Faccio presente che l'occasione comunque è stata, come dire, provvida per alcuni esponenti della società americana, i quali si sono ben guardati da ricostruire le case dei poveri a New Orleans, ma hanno ritenuto invece di cacciarli via, per cui ci sono centinaia di migliaia di afroamericani, che sono quelli che hanno votato Obama, guardando i casi della vita, a passo per l'America, perché le case New Orleans non le hanno rifatte, non hanno rifatto gli ospedali, hanno rifatto soltanto dei quartieri residenziali e dei campi da golf, il che la dice piuttosto lunga anche questa su tutto quanto un sistema di pensiero. Ecco, questo sistema di pensiero è quello che sta crollando, che voi ve ne accorgiate o meno, nella vostra stupefazione, il mondo sta cambiando. E toccherebbe tenerlo presente, perché rifare gli stessi errori un'altra volta dopo due, tre cicli di liberismo sarebbe veramente, come dire, esagerato. Perché noi sappiamo che il mondo sta cambiando senza doverci discutere? Lo sappiamo perché nell'ultimo mese, diciamo ormai, la presidenza Bush, che era quella dei falchi liberisti di cui parlavamo prima, ha nazionalizzato tre delle più grandi aziende di credito degli Stati Uniti. Nazionalizzato vuol dire che se è comprate lo Stato. Ovvero sia, non c'è più la mano del privato, perché la mano del privato aveva fatto un finimondo, uno sconquasso totale. Nella migliore delle ipotesi erano scappati col bottino, nella peggiore hanno soltanto fatto delle cose che, come dire, si potrebbero effettivamente definire criminalità finanziaria. Visto che noi parliamo di criminalità, ci concentriamo su questo discorso, io non riesco a capire perché un cattivone che spara la gente deve essere un cattivone e uno che fa sparire miliardi di dollari perché si è divertito un po' troppo, no. Comunque di fatto questi sono dei criminali, nel senso che noi abbiamo bruciato qualcosa come più di 1.000 miliardi di dollari così a titolo gratuito, diciamo. E poi abbiamo dei problemi perché non troviamo 50 milioni di euro per fare la riforma scolastica, perché non possiamo dare le pensioni, perché tutta una serie di cosette, dicevo, che sono abbastanza scandalose, no? Quando sentiamo dire che per esempio le politiche ambientali non possono essere implementate perché mancano le risorse, ma dal cilindro scaturiscono centinaia di milioni di euro per salvare le banche, uno può porsi qualche problema, ed è questo il motivo per cui ve lo sto facendo presente, perché pur essendo fallito l'economicismo, la logica che c'è dietro l'economicismo sta continuando a imperare, no? Perché l'economicismo non è soltanto una strategia economica, l'economicismo è un set di valori, e come vedete sto tentando di ricominciare a prendere i concetti che dovremmo aver acclarato tempo addietro. L'economicismo è un set di valori per il quale il valore chiave è il valore economico, per cui se io devo scegliere fra economia e ambiente, scelgo l'economia. Do i soldi alle banche, ma non li do alle industrie per fare in modo che mettano in atto delle politiche verdi che abbattano l'emissione di componenti nefaste per il pianeta, eccetera eccetera, perché evidentemente il pianeta viene dopo, anche se, non so se ne avevamo parlato, ma credo di sì, da un punto di vista sia logico che filosofico che di buon senso, l'ambiente viene evidentemente prima di tutto il resto, perché senza un ambiente non c'è nient'altro, mentre senza l'industria l'ambiente c'è stato per svariati milioni di anni, continuerà a esserci in un altro modo quando noi saremo riusciti finalmente a suicidarci in blocco, ma comunque, insomma, nel complesso l'ambiente è un presupposto, non è sullo stesso piano dell'industria. È stupido ragionare in questo modo, vuol dire non saper porre delle priorità, ma neanche porre, queste sono delle cose ovvie, nel senso che, vi ripeto, non abbiamo un'altra terra sulla quale andare dopo. So se avete visto Wall-E per caso, ecco, io l'ho visto ieri sera e sono uscito incazzato come una bestia, dicevo, perché il film era carino, perché gli dà un amore, però la sola idea che noi possiamo scrivere una storia di questo genere e trovarla plausibile è raccapricciante, quello è il problema. Ora, per chi non ha visto Wall-E, si tratta di un piccolo robot che si dedica a ripulire il mondo dall'immondizia dopo che tutta la razza umana se n'è andata perché non riusciva più a viverci sopra, e si muove in questo panorama da dopobomba, che non è un dopobomba nel senso che non è che ci siamo tirati le bombe atomiche e abbiamo fatto la guerra, è semplicemente che c'è troppa immondizia, troppa. Ecco, il problema, vi ripeto, è che non è strano, cioè non è dice, come gli era venuto in mente, no, ti viene in mente abbastanza semplicemente, e questa cosa è effettivamente triste. Non solo, è anche triste il successivo, perché poi insomma la razza umana nel frattempo non è che se n'è andata, ma sta su un grossissimo incrociatore intergalattico in crociera, e sono diventati tutti obesi e incapaci di muoversi, evidentemente, perché la tecnologia aiuta in questo senso, e quindi insomma poi comunque c'è il lieto fine, almeno nel film quello ce lo possiamo curare. Se non facciamo qualcosa un po' più, come dire, concreto qui, il lieto fine non so se ce lo potremo augurare proprio in pratica. E una delle cose che secondo me è importante fare è appunto questa, ovvero sia cercare di capire che cosa sta succedendo, perché vi ripeto, quando ve ne renderete conto, questi sono degli anni fondamentali. Per il XXI secolo si decide oggi. In America lo stanno decidendo meglio che altrove, sembrerebbe, anche se voglio frenare gli entusiasmi perché, come dire, staremo a vedere. Però di fatto il cambiamento piuttosto marcato che sta avvenendo nella politica americana è una presa d'atto da parte della popolazione americana del fatto che il modo in cui la questione economica e anche la questione statale è stata gestita fino ad oggi era sbagliato. Ora non so se conoscete le dinamiche del che hanno portato di preciso urlo. Non so se conoscete le dinamiche che hanno portato di preciso a questo epilogo inglorioso, però è interessante ragionarci sopra, perché stanno uscendo una serie di articoli, una serie di considerazioni che legano l'intera parabola del consumismo, quindi gli ultimi 40 anni della nostra vita, al mercato americano, ovvero sia quelli che voi vedete, se vedete Desperate Housewives o quello che vi pare in televisione, quelli che hanno sempre la nuova macchina, che cambiano casa ogni 2 anni, che non possono non comprare quello che hanno comprato i vicini, no? C'è un modo di dire in America che è keeping up with the Jones, che vuol dire che qualsiasi cosa compri il mio vicino devo averla anch'io, se non uguale, se non più grande, almeno uguale. E questo vuol dire che negli Stati Uniti, in pratica, ogni famiglia vive da quasi 40 anni molto al di sopra delle sue possibilità economiche. Voi vi direte: come diavolo è possibile? Io non riesco ad arrivare alla fine del mese. Ecco, invece lì ci sono delle strategie diverse. Negli Stati Uniti, per esempio, c'era uno dei trucchi più diffusi, era quello di ipotecare la casa. Chi segue un po' la fiction e la televisione saprà che quasi tutte le famiglie che trovate in televisione hanno casa ipotecata, ma il bello è che non sapete che c'è, normalmente le hanno ipotecate 3, 4, 5 volte. Perché qual era l'idea? E qui cominciamo forse a renderci un po' conto del come diavolo funzionano le cose in questa brillante cultura. L'idea era che il valore immobiliare non potesse che crescere all'infinito. Ed è un'idea che conosciamo piuttosto bene, perché è la stessa idea della crescita economica. La crescita economica, da 50 anni a questa parte, ci dicono che deve proseguire all'infinito. Tant'è vero che ogni anno vi diranno: siamo in tempi di recessione, cresceremo solo lo 0,1 o lo 0,2, mentre i grandi paesi dell'est quest'anno forse cresceranno del 5. La Cina è incazzatissima perché invece di crescere del 10 crescerà del 5. Ora la domanda è: cosa abbiamo testimoniato noi in pratica che cresce sempre? Al di là delle unghie e dei capelli. Niente. Non c'è nessuna formazione nella nostra conoscenza, e nella nostra conoscenza includo le stelle, le galassie, anche le cose grosse, le montagne, insomma non soltanto noi, che cresca sempre. Pensare che qualcosa possa crescere indefinitamente è da idioti, e noi lo stiamo facendo da perlomeno 60 anni, questo la dice abbastanza lungo. Ma pensare che le case possano aumentare il loro valore in modo indefinito è ancora più da idioti, purtroppo. Però l'hanno fatto. E tutto il nostro sistema mondiale si regge su questo, perché la competitività americana era basata su degli altissimi livelli di consumi interni. E questi altissimi livelli di consumi interni hanno permesso di esportare all'estero una montagna di soldi, se vogliamo. Non so se avete sentito oggi che Pechino ha preso l'ennesima misura anticrisi, che consiste nel mettere sul mercato il 20% delle sue riserve auree e monetarie. Le riserve monetarie di Pechino sono 1.800 miliardi di dollari. Quei 1.800 miliardi di dollari sono il debito degli americani, in larga misura. Quindi, come vedete, il consumatore americano, per quanto ci possa stare poco simpatico, per quanto lo troviamo dozzinale, quello che volete, stupido, però di fatto è quello che ci ha fatto vivere come abbiamo vissuto fino ad oggi. E questo conferma ulteriormente quello che vi dicevo, ovvero sia che non c'è qualcosa che non vi riguardi. Perché voi pensavate che la massaia del Wisconsin se ne stesse bene nel Wisconsin? No, la massaia del Wisconsin in qualche misura vi faceva vivere come avete vissuto fino ad oggi. Però che cosa succede? Che tutta questa giostra funziona finché effettivamente il valore delle case aumenta, no? Perché qual era il trucco? Io ipoteco casa per 100, comincio a pagare i miei debiti, la casa vale 200, allora io la reipoteco per 200 e con questi soldi ci pago i debiti dell'ipoteca prima. So se seguite la questione, ve la sto mettendo facile, ma credo sia interessante capire che cazzarola è successo tutto sommato. Ecco, a un certo punto, il momento in cui la casa invece che 300 vale 180, io con che diavolo li pago i miei debiti? Non li pago, e infatti questo è il problema. Allora, che succede però? Fosse così semplice, saremmo già un passo avanti, già questo è abbastanza. Ma su questo debito, questi titoli di debito, per capirsi, quindi gli impegni che le famiglie americane avevano preso con le banche, con gli istituti finanziari, eccetera, eccetera, gli istituti finanziari e le banche hanno creato, perché saprete della finanza creativa, suppongo, hanno creato una serie di strumenti finanziari evoluti, talmente evoluti che non sanno più che diavolo hanno fatto. La sintesi, ma non sto dicendo io, ragazzi, ci sono Nobel dell'economia che l'hanno dichiarato, nonché quell'imbecille dell'ex direttore della Federal Bank americana, Alan Greenspan, che indico al pubblico ludibrio, mi auguro che vi ricordiate questo nome e lo insultiate ogni tanto perché se lo merita, perché grosso modo la colpa è quasi tutta sua. Allora, dicevamo che questi signori oggi si sono accorti che con tutta quella strana finanza creativa che hanno fatto, hanno immesso sul mercato una serie di obbligazioni, bond, tutte parole che immagino avrete sentito, che non è facile computare. Cioè, noi siamo in crisi perché non c'è uno che è in grado di fare due conti e dirci chi deve pagare cosa. La sintesi, detta proprio in due parole. Allora, sulla scorta di questo improvviso buco che si è aperto nei bilanci di grandissime istituzioni finanziarie particolarmente spocchiose, faccio per esempio il nome delle famose 5 grandi banche d'affari americane, le avrete suppongo sentite nominare, Bear Stearns, Lehman Brothers, tutta questa banda di illustri guru dell'economia. Queste 5 banche sono scomparse in 2 settimane, non ci sono più, erano quelli che dicevano al resto del mondo come bisognava comportarsi. Poi dice che c'è crisi di fiducia, mi pare anche abbastanza ovvio, no? Non so se vi ricordate quello che avevamo detto sulla fiducia ai tempi. Ecco, se voi aprite un giornale qualunque, è una lezione sulla fiducia costante. Perché il problema qual è? Che a un certo punto uno dice, ma sai che c'è? Ho l'impressione che mi stiano fregando. Perché tutti i signori che hanno fatto i famosi mutui subprime, che si erano comprati la casa con la piscina, col posto macchina, il vialetto, tutte queste cose molto carine e molto americane, se le sono viste abbattere col bulldozer le case. Perché gli americani sono drastici, non è che ci sono delle case sfitte e ci mettono quelli che hanno fame, no, le buttano giù perché altrimenti ci vanno senza tetto. E quindi anche questo ci dice svariate cosette interessanti sul concetto di solidarietà, no, tutte queste cose qua. Come mai Obama ha vinto con 5 milioni di voti? Potrei chiedervi dopo questa breve introduzione, mi pare ovvio. Prego. Anche, sì, insomma, pur... Ci dice il vostro collega che qualcuno ha preferito bruciare casa e suicidarsi dentro in uno stile muoia Sansone con tutti i filistei, ma mi sembra anche, come dire, ora uno può dire che è cinismo, però pensateci, come dicevamo ai tempi del momento in cui la Terra non era più al centro dell'universo e poteva creare dei problemi, ecco, noi abbiamo delle controprove abbastanza marcate oggi. Se voi avete sempre vissuto credendo in questa cosa, e questo è il problema, ragazzi, perché se parliamo di fiducia parliamo anche di fede, e c'è una componente di fede marcata in questo discorso. Se voi avete veramente creduto nel sogno americano per cui voi avreste continuato a reinvestire e a reipotecare la vostra casa e tutto sarebbe filato liscio, nel momento in cui questo sogno vi crolla in testa, perché questo vi è crollato in testa, non c'è appello, non c'è da dire ma domani, ma oggi, no, è proprio finita. È concepibile che qualcuno decida di ammazzarsi. Non so se vi ricordate il suicidio anomico di Durkheim. Ecco, il suicidio anomico di Durkheim è esattamente questo. È una categoria che non vale in assoluto, ma vale per capire queste manifestazioni. Perché in quel momento non è soltanto il conto in banca che ti manca, ma è il modo in cui tu capisci il mondo. Non hai più una spiegazione. E puoi anche ucciderti. Ovviamente non si uccidono tutti, perché se fosse come dice Durkheim, a questo punto negli Stati Uniti dovrebbe esserci un'epidemia di suicidi, visto che il sistema di riferimento intero è crollato. Per fortuna siamo un po' più flessibili, però che qualcuno si suicidi è comprensibilissimo, no? Perché è una rivelazione di errore il fatto che tu ti svegli una mattina e dici io sono 40 anni che credo in una montagna di cazzate. Questo lo saprete, se vi ricordate, per la tua identità ha degli effetti devastanti. Perché tu hai costruito la tua identità su quello, sei tu il manager di Wall Street, sei tu il broker di Wall Street, e su questo ci sono una serie di aneddoti divertentissimi che mi pregio di raccontarvi, perché io li ho sempre odiati, i broker di Wall Street, per cui finalmente posso farlo in modo oggettivo. C'è un'epidemia di suicidi a Wall Street, no scusate, ma che è, no, di divorzi. C'è un'epidemia di divorzi, perché? Perché il manager di Wall Street, come tipo umano, era uno che non aveva tempo da perdere a cercarsi una compagna, no? Vi ricordate The Family Man? Ecco. Nel frattempo a Wall Street erano fiorite le agenzie di collocamento matrimoniale per trovare ai manager e alle manager, perché non è soltanto un problema maschile, un compagno adatto. Ora, di norma, il compagno adatto per i broker di Wall Street era una stanga della misericordia con un cervello da gallina. Scritto sui giornali, io mi limito a riportare. La quale stanga, perché si sposava il manager di Wall Street? Per via delle carte di credito, del flusso ininterrotto di denaro, delle belle case, delle belle macchine, eccetera, eccetera. Ora, quando il manager di Wall Street, che non è un tipo particolarmente brillante di suo, non ha più le carte di credito, le macchine, le case, il posto, perché avrete visto i manager di Wall Street con le scatoline che andavano in giro per le strade perché erano cacciati via, ecco. Allora, a quel punto, che fa la moglie? Lo capisce e si stringe al suo fianco?
No,
no, la moglie gli fa, caro mio, io ti saluto e me ne vado. E quindi ci sono un picco di divorzi nel giro dei manager e dei broker di Wall Street. Come vedete, la questione è divertente da un certo punto di vista, perché nella tragicità c'è sempre una nota comica. Però una cultura intera costruita su questi assiomi è chiaro che non può andare avanti. Credo che, insomma, mi sembrava chiaro pure prima, ma adesso lo è ancora di più. Per cui c'è da riflettere. Ok, voi siete le famose nuove generazioni, il futuro del pianeta, tutte queste cose che, per carità, magari, io me lo auguro caldamente, ed è il caso che ne prendiate atto, che non si può far finta di niente. C'era un articolo molto interessante l'altro giorno, e ci colleghiamo, come se non l'avessimo fatto finora, ma di più, al tema dei nostri corsi, di un osservatore della realtà americana. Allora, uno dei principali caratteri di questa votazione, parliamo della votazione di Obama per chi sia arrivato con un po' di, fosse arrivato con un po' di ritardo, è l'immensa partecipazione giovanile. Se voi andate su Facebook, se voi andate dovunque in internet, se voi fate un attimo di attenzione a quello che è stato detto e a quello che è stato fatto negli Stati Uniti in questa campagna elettorale infinita, perché sono 2 anni che andiamo avanti, saprete che una delle fonti maggiori di supporto di Obama sono stati i volontari e i fondi raccolti su internet. Cioè, lui non ha rimediato la sua ricchezza soltanto con i lobbyist americani classici, quindi le famose aziende petrolifere, quelli delle armi, tutte quelle che si erano comprate Bush praticamente, per capirsi, ma ha rimediato moltissimi dei suoi fondi dalla gente normale, che gli ha dato $5, $10, $100, cose apparentemente insignificanti, ma se voi prendete tutto internet, $5 a testa fanno una montagna di soldi. Ora, questo è un chiaro segno di un impegno politico. È un chiaro segno di impegno politico perché? Perché negli Stati Uniti loro ragionano in termini economici, molto più di noi. Noi pensiamo di ragionare in termini economici, ma stiamo lontanissimi dagli Stati Uniti. Mentre per loro dare dei soldi è comunque un atto di impegno. Vi ricordo che all'indomani del 2001, dell'11 settembre 2001, l'esortazione di Bush fu: uscite e spendete, perché l'unico modo per tenere in piedi l'economia americana, e adesso sappiamo per quale motivo, meglio, ma comunque, era quello di non arrestare i consumi, perché se si fossero fermati i consumi si sarebbe fermato tutto il sistema paese, cosa che sta accadendo oggi per motivi diversi. Ma comunque, vi ricordo quella famosa campagna che uscì anche in Italia, di quello che andava in giro con la bustina e tutti gli facevano grazie, non so se vi ricordate, ecco. Quella campagna, credo di avervelo detto, ma ve lo ripeto perché tanto ho ripetita Juvent, era la prima e unica finora campagna rivolta all'atto del comprare e non all'oggetto. So se avete notato questa differenza. Nella busta ci poteva essere qualsiasi cosa, dal preservativo allo yacht era uguale, perché la cosa che si stava vendendo era l'atto dell'acquisto, l'atto del consumo. Non interessava cosa si comprasse, tant'è vero che erano tutte le aziende consorziate senza problema, senza dire meglio io, meglio te, non gliene poteva fregare di meno. Quello che contava era che la gente andasse e acquistasse.
No, questo poi si spiega il fatto che non fanno la pubblicità oggi sull'uso delle carte di credito. Tu devi spendere.
Calma, adesso quella la vediamo con calma, che è uno dei miei punti di battaglia. Quello, per carità, adesso arriviamo. Ottima osservazione. Comunque, le carte di credito dovremmo averne parlato, se non sbaglio, però dopo 2 anni non mi ricordo, ma il credito al consumo è esattamente un altro dei canali attraverso i quali questo circolo vizioso sta andando avanti da anni, ed è venuto aumentando progressivamente man mano che c'era questo scollamento fra economia reale e economia finanziaria, no? A un certo punto ci si è resi conto che la gente non poteva spendere più di quello che aveva. E qualcuno ha detto, e perché no? idea geniale, voglio dire, prendiamoci quello che non abbiamo, che è un'ottima strategia. A questo punto che è successo? Sono cominciati a fiorire i finanziamenti, i mutui, Findomestic, AXA, non so quante altre ce ne sono. Adesso se vedete la televisione trovate strumenti di credito al consumo più o meno ovunque, adesso un po' meno perché c'è rimasto più niente, e quindi poi siccome c'è stato l'azzannamento della cultura dell'economia reale, vi faccio presente la crudezza delle immagini. Non so se vi ricordate che abbiamo parlato spesso del registro col quale si affrontano gli argomenti. Ecco, se noi parliamo di azzannare l'economia reale, ci siamo ricordati che c'è una materia e ci siamo ricordati pure che fa male, no? E questo è un bene, trovo, nel senso che quando ci accorgiamo che tutti i signori finanzieri improvvisamente hanno creato dei grossi scompensi, perché a voi diranno spesso e volentieri che vabbè, sono soldi finti quelli che si stanno perdendo in borsa, ma de che? Non è vero, sono soldi finti per niente, sono i soldi delle vostre tredicesime, quelli dei vostri stipendi, quelli delle industrie che non hanno più credito, tutta una serie di fenomeni che sono ormai all'ordine del giorno e che ripetono costantemente lo stesso modello. Perché? Perché non c'è credito oggi? Saprete che le industrie italiane, mi limito all'italiano, ma comunque sta succedendo in tutto il mondo, non riescono a ottenere un finanziamento a pagarlo oro. Perché? Perché le banche non si prestano soldi manco fra di loro, come dice giustamente il vostro collega. E perché non lo fanno? Perché non si fidano. Buffo. Le banche non si fidano le une delle altre. Figuratevi come facciamo noi a fidarci delle banche, no? Perché dice non c'è una crisi di fiducia? Ve lo ripeto, non è difficile capirlo. Il problema qual è? Perché non si fidano? Perché siccome non sanno chi diavolo ha degli asset velenosi, come li chiamano oggi, non sanno quale banca domani c'è e dopodomani no. E quindi perché prestare dei soldi a uno che poi potrebbe fallire? Quindi, come vedete, i giochi della finanza non sono dei giochi che rimangono chiusi nella finanza e che potrebbero pure essere tutti quanti messi sulla famosa astronave di Wally e mandati a fare una bella crociera intergalattica. Sono problemi qui, oggi. Perché oggi qui non c'è innovazione, qui non c'è ricerca, qui non c'è futuro, qui non ci sono posti di lavoro, non c'è niente. E non è un caso. Bisognava essere ciechi probabilmente per non capirlo che sarebbe andata così, siccome noi evidentemente lo siamo, siamo nella situazione in cui siamo, qui peggio che altrove stavolta, anche se, e qui torna il discorso sulla variante italiana, il nostro sistema creditizio, che non è moderno ma rimane arcaico, ha sofferto meno degli altri, l'avrete sentito suppongo, no? Le banche italiane ci hanno detto con tono trionfalistico adesso, sono meno esposte di tutte le altre perché sono ancora legate a quei vecchi stereotipi del fatto che te dei soldi se hai delle cose, no? Questo riscontro con la pratica, ecco. Questo discorso è un discorso classico di quello che vi dicevo della variante italiana, ovvero sia noi non siamo moderni. Nel bene e nel male, stavolta ci è andata bene. So se mi spiego. Però è evidente che questo è un aspetto, la mafia, la camorra e la 'ndrangheta sono un altro. Non è diverso. È tutto legato al fatto che l'Italia è un posto particolare, che la cultura oggettiva italiana non è la cultura oggettiva americana, non è la cultura oggettiva inglese, non è quella spagnola, anche se ci si avvicina parecchio, eccetera, eccetera, eccetera. Se non capiamo questo discorso, non capiamo niente. Ora, come forse vi ricorderete, quando abbiamo parlato della variante italiana, non abbiamo detto che è tutta rose e fiori, perché è evidente che qui non è che stiamo nel paese di Bengodi, no? Credo che salti piuttosto all'occhio. Allora, qual è il punto? Il punto è che se noi non cominciamo a ragionare su questo discorso e quindi a elaborare intellettualmente, con strumenti politici, con strumenti culturali, questa differenza che ci separa dal resto della modernità, e vi ricordo che non è che siamo soltanto noi, ma tutti gli altri anche dovrebbero farlo, noi ne parliamo perché siamo italiani, insomma i problemi degli inglesi al momento ci sono un attimo più remoti, però se non elaboriamo questo discorso non veniamo fuori da questa serie di vie di strade senza uscita che abbiamo a disposizione, perché da una parte il sistema bancario non crolla perché è arcaico, dall'altra, essendo arcaico, non dà le risorse alla popolazione, non dà le risorse all'industria. Non serve a un accidente, si trovano nei loro bei salotti, si dicono quattro cazzate e buonanotte ai suonatori, ma per il resto della società questi soldi sono fermi, ci sono ancora ed è una buona notizia, ma non servono e non è una buona notizia. Quindi, come vedete, non possiamo ragionare di politica, di economia oggi senza riprendere quel famoso approccio di cui vi parlavo ai tempi, ovvero sia senza la famosa logica inclusiva. Dobbiamo ragionare in chiave di et, non di out, perché l'out non funziona. Oggi è, come dire, talmente palese che non dovrei neanche ripeterlo, però è meglio. Oggi possiamo ragionare soltanto così, cioè dobbiamo prendere atto del fatto che questa caratteristica del sistema bancario, tanto per dirne una, è un pregio e anche un difetto. Laddove vi sentirete dire, soprattutto dal buon Draghi, che per carità ha tutta la mia stima, che per fortuna il nostro sistema bancario è così arretrato perché così ci siamo protetti dalla crisi mondiale. Non basta, non è sufficiente, è parziale come informazione. Ed è quello che vi dirà il governo, è quello che vi diranno la maggioranza dei partiti al potere, e non oggi, i quali sono tutti nella stessa ottica, tutti nella stessa visione ideologica, che possa sembrare ridicolo o meno, ma l'ideologia in questo caso non è l'ideologia di destra o di sinistra, ma è l'ideologia moderna. Non abbiamo forme politiche oggi che vadano al di là di questa ideologia, e credo che neanche Obama sarà in grado di andarci, però il fatto che sia stato eletto così potrebbe perlomeno essere un segno di un qualche genere di scuotimento a livello planetario. Vi faccio presente che sono state fatte delle votazioni anche simboliche, ovviamente, a livello planetario, e ha votato una montagna di gente in tutto il mondo, in Italia, in Papuasia, in Swaziland, dovunque hanno votato tutti Obama. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che Obama non è un problema degli Stati Uniti, ma è un qualcosa per tutti. Perché tutti noi, in qualche modo, chi più chi meno, sta investendo nella possibilità che Obama sia un cambiamento culturale che salva questo benedetto pianeta. Perché d'altronde il presidente degli Stati Uniti continua a essere il presidente e l'uomo più potente del mondo. E il fatto che non sia più un riconosciuto imbecille è un grosso passo avanti, da tutti i punti di vista. Quindi, tanto per riprendere un attimo le fila del discorso, il tempo è un tempo in cui la riflessione sulla politica è centrale. Ora vi ripeto, non so come avrete affrontato il taglio della questione fino ad oggi. Se tocco argomenti che sono già stati toccati e che volete risentire, che non avete ben chiari, non esitate a chiedermelo, perché non so cosa abbia detto Alessandro finora, e lui ha un taglio diverso dal mio, per cui immagino che potremmo anche ridire gli stessi argomenti in modi assolutamente diversi, il che è un bene dal vostro punto di vista, se ve ne rendete conto, nel senso che avere un doppio punto di vista sugli oggetti arricchisce molto di più che non una semplice, per quanto articolata, prospettiva. Però è chiaro che in questa situazione dovete applicare l'et et, cioè non è che ha ragione lui o ho ragione io, se no è inutile, facciamo le gare, non mi sembra il caso. Il problema è che lui ha un punto di vista e io ne ho un altro, sia perché lui è uno scienziato politico ed io un sociologo e quindi siamo bene o male disciplinariamente diversi, sia perché probabilmente abbiamo dei punti di vista un po' diversi in generale. Per cui questa cosa evidentemente ci porta a una richiesta di flessibilità nei vostri confronti, naturalmente. Che ora è, scusate? Mi faccio prendere come al solito. Ok, facciamo 5 minuti di break. Dunque, qualche piccola notazione logistica, tanto per ovviare alle ricorrenti domande. Dunque, io sto registrando come al solito le lezioni e le pubblicherò come al solito sul sito www.sociologica.it. Quest'anno sono anche soltanto un ciclo invece di due, per cui è un lavoretto di quelli molto tranquilli. E il forum l'ho disabilitato al momento, sia per difficoltà logistiche e sia perché tanto non c'era mai nessuno, per cui ho detto vabbè, è uguale. Non vedo perché, però la mail funziona sempre per chi volesse ricorrervi, ed è sempre fabio.dandrea senza apostrofo @unipg.it. Poi chi volesse sono anche su Facebook, per cui poi ci sono modi per trovarmi. C'è una cosa, chi mi contatta su Facebook poi si becca un sacco di inviti per i giochi, e non mi dite di no perché mi stranisco. Detto così fra noi, perché ormai per riuscire ad arrivare a 300-400 persone per banda è diventata una cosa complicata, per cui abbiamo bisogno di tutto quello che passa il convento. Allora, tornando a noi, domande su quello che abbiamo detto finora? Qualcuno che vuole chiarimenti? Qualcuno che ha constatato delle cose? Delle illuminazioni?
Professore Felpa, stamattina il professore...
Ah, ecco, adesso dobbiamo parlare di questo.
No, stamattina sentendo alla radio che la moglie di Sarkozy ha detto: mi vergogno di essere italiana,
no,
per
detto,
la frase...
Meno male che non sono più italiana,
vabbè,
più o meno.
Dalla frase scaturita che ha detto, eccola questa frase.
Che demora.
Cossiga, il presidente Cossiga. Allora, la domanda mia, la fiducia, perché il presidente l'abbiamo votato noi.
Allora, la vostra collega che vuole mantenere l'anonimato mi richiamava ad una notizia dell'ultima ora, credo ne saprete qualcosa, ovvero sia c'è stata una dichiarazione di Carla Bruni che ha detto che è contenta di non essere più italiana a causa di problemi di lampade abbronzanti, e il presidente emerito Cossiga che ha detto che invece è meglio che Sanremo persa, che è una vecchia storia pure questa. Allora,
aspetto tra 10 anni quando richiede la cittadinanza italiana.
Certo. Allora, io non entro nel merito della questione perché la domanda verteva sulla fiducia e quindi mi salvo in corner da questo punto di vista. È un bel problema, devo dire, in effetti. Nel senso che il problema della fiducia, come vedete, è un problema che si articola su una serie di registri. Dice, vabbè, dovremmo fidarci di Cossiga perché è stato Presidente della Repubblica. Può darsi, ma è stato anche Ministro degli Interni, che è un ottimo motivo per non fidarsene. Voi forse non ve lo ricordate, ma io sì, per cui diciamo che insomma...
L'hai ricordato lui.
Mi raccomando,
insomma. Se Maroni finalmente ha usato i suoi metodi.
Ecco, anche Bava Beccaris l'aveva fatto qualche tempo fa, comunque lasciamo perdere.
Ha dichiarato, ma dopo i filtrati in manifestazione.
Allora, dicevo quindi, però la questione mi porge un destro interessante, ovvero sia, ci fidiamo dei nostri politici?
No,
non mi rispondete, tanto lo so, è una domanda retorica. No, l'idea generale è questa, ovvero sia, dovremmo fidarci dei nostri politici o no? Perché qui il problema è un problema di rappresentanza. So che ne avete già parlato con Alessandro, ma ne riparleremo perché credo che meriti di essere preso in conto, perché è un problema di democrazia. Cioè, se noi dobbiamo parlare di fenomeni politici, dobbiamo parlare di cose, perlomeno dal mio punto di vista, di cose concrete, attuali. E il problema della democrazia è un problema serio, non perché c'è un regime, che può pure esserci tutto sommato, ma il grande problema non è quello quanto come noi viviamo la democrazia, e quello è un grande problema, cioè il famoso problema della percezione che trovate nel manuale, è un problema serio, perché lì si gioca tutto su una serie di aspettative, di idee precostituite, di pregiudizi, di stereotipi, che invece vanno purtroppo rivisti radicalmente, perché sono tutti pregiudizi e stereotipi moderni, e noi non siamo più, volente o nolente, nella modernità. Quindi il nostro grande problema sarà, durante queste elezioni, tra le altre cose, capire che diavolo significa democrazia, perché noi stiamo dando per scontato una serie di stupidaggini che non finiscono più quando parliamo di democrazia oggi, e non sappiamo di che parliamo, in ultima analisi. E il problema della democrazia è anche un problema di fiducia. Non è un caso, vi ripeto, che voi trovate inni, richiami, giaculatorie sulla fiducia ovunque, no? E ne sentite parlare in un modo che è talmente stupido da essere quasi offensivo. Cioè, voi sentite che... Vabbè. Allora, vi devo fare qualche piccolo, anticipo, altrimenti vi perdete la divertenza della questione. Allora, il ministro Paulson, che è il ministro delle finanze americano, è quello che ha varato la manovra da 700 milioni di dollari con la quale le borse si sono leggermente riavute qualche tempo fa. L'ultima manovra di Bush dopo le nazionalizzazioni. Paulson è uno dei principali responsabili dello stato delle cose che lui sta mettendo a posto. Ovvero sia, insieme a Greenspan, è uno di quelli che ha creato la situazione attuale creditizia negli Stati Uniti. Uno si può chiedere legittimamente che titolo ha Paulson a intervenire per rimettere a posto una cosa che è stato lui a rompere, perché in linea di massima ti puoi domandare queste cose, no? E quindi le borse spesso e volentieri non reagiscono come dovrebbero, si sono tutti interrogati perché tutti quanti non sono entusiasti visto che abbiamo fatto sta misura, e loro gli hanno risposto: perché l'hai fatta tu, e tu sei un celebre imbecille, ormai lo sappiamo, no? Perché devi essere tu? Io credo che il problema tecnico non l'abbiamo risolto, se vuoi dire. Perché devi essere tu a rimettere a posto una situazione della quale sei il principale responsabile? Questa cosa è evidentemente un modo di interpretare la fiducia sbagliato. Nel senso che noi ragioniamo di fiducia come se si trattasse di un qualche dato numerico di quelli che abbiamo normalmente nei nostri bilanci, nei nostri progetti e via discorrendo. Laddove la fiducia è qualcos'altro. Parleremo anche di neuroscienze quest'anno, perché nel frattempo le ho studiate abbastanza attentamente, perché ci sono una serie di riflessi delle nuove scoperte scientifiche che sono molto interessanti e che trovate adombrati anche nel manuale, io non gliela faccio più, che trovate adombrati anche nel manuale di sociologia politica, che non è uno dei migliori testi esistenti, ma al momento è quello, diciamo, col quale possiamo andare avanti meglio sia per distribuzione che per una serie di problemi accessori. Noi cominceremo a occuparci di comunicazione, che dovrebbe essere il capitolo al quale vi siete fermati col professor Campi, da quanto ho capito, però torneremo anche indietro svariate volte, come vi dicevo. Ma per esempio vediamo che quando lui parla di comunicazione ci fa presente che uno dei grossi problemi delle teorie della comunicazione è che tendono a dare quasi tutto il peso alla comunicazione cosciente e razionale, tralasciando la comunicazione inconscia, la chiama lui, o comunque un altro genere di comunicazione che noi chiamiamo comunicazione non verbale, forse ve ne ricordate qualcosa. Questo che significa? Significa che i nostri comportamenti e tutte le nostre strategie non sono esclusivamente improntate a una componente razionale. E questo è un altro dei grandi problemi della modernità. La modernità, se vi ricordate, da Cartesio, ci dice che l'evoluzione della razza umana va verso una totale razionalità e trasparenza dei processi intellettuali. Ora, i grandi ricercatori di neuroscienze ci hanno dimostrato che questo è sbagliato, di nuovo, pure questo. Non soltanto il liberismo, ma anche Cartesio ha sbagliato dati alla mano. Ora io vi farò riflettere su questo più tardi, ma già ve lo anticipo. Non è che io debba decidere se una cosa è giusta o sbagliata soltanto se ho i dati. Io posso decidere che una cosa è giusta e sbagliata a priori. Questo è un problema etico, non è un problema scientifico. Cercate di focalizzare questa differenza. Oggi come oggi la politica è appiattita sulla, come dire, dimostrabilità delle sue tesi. Ed è una solenne stupidaggine anche quella, perché la politica è questione di lo voglio o non lo voglio, a prescindere. No? Come vi dicevo prima, l'ambiente è giusto o sbagliato difenderlo e rimetterlo in ordine? È giusto, basta, che poi ne costi, che ci sia, non mi interessa. Sei tu che devi trovare un sistema per quadrare le risorse e fare in modo che quella cosa accada. Non mi serve qualcuno che mi dimostri, anche perché tanto è talmente evidente che insomma in questo caso lascia un po' il tempo che trova, ma comunque non mi serve sempre una dimostrazione, è un'idea nostra. Ed è un'idea sbagliata pure quella. Se vi ricordate, abbiamo detto che nel Novecento non esiste più la verificabilità delle teorie, ma esiste la falsificabilità delle teorie. Ve lo ricordate questo? Che significa? Significa che noi sappiamo da subito che qualunque teoria scientifica è sbagliata. È solo questione di tempo. Prima o poi qualcuno dimostrerà che andava rivista, che non era giusta, che andava integrata, e questo lo sappiamo a priori. Non so se questo è chiaro. Questo vuol dire che noi a priori chiediamo a una scienza che non è in grado di darci nessuna certezza dei dati oggettivi su cui decidere delle cose etiche. So se vi sembra logicamente sensato. L'idea che la scienza possa certificare qualcosa che io ritengo giusto o errato si basa su un'idea di scienza che non c'è più, ovvero sia l'idea della scienza come conoscenza oggettiva. Abbiamo visto che sono 150 anni che sta cosa non c'è più. Einstein, quando ha formulato la teoria della relatività, ha detto esattamente questo, ovvero sia non c'è un sapere dato in generale. Ogni sapere è relativo a un contesto, a una serie di circostanze, a una serie di dati, a una serie di luoghi. Se voi andate a vedere la storia della scienza contemporanea, vi diranno che non abbiamo nessun titolo a immaginare che l'universo sia tutto come quello che vediamo. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi osserviamo attualmente 18 miliardi di anni luce di universo, che non so pochi, ma dalle nuove teorie risulta che potrebbe benissimo darsi che a 20 miliardi di anni luce ci siano condizioni completamente diverse da quelle che vigono qui. Il che vuol dire che non c'è nessuna legge che è universale. Non c'è. E ora di sbatterselo in testa, non è bello dirlo, però di fatto è così. E allora perché io devo andare a chiedere a un'attività che è notoriamente, e anzi orgogliosamente, conscia di essere parziale e temporanea, delle conferme? Perché? Quando so benissimo che domani queste conferme potrebbero essere smentite da qualcun altro? Che faccio? Continuo a stare lì, allora hanno smentito questa cosa? No, allora va bene, facciamo così, è ridicolo. Però noi facciamo questo. E questo è interessante da vedere. È interessante da prendere in considerazione. Noi ragioniamo sempre, o sempre di più, secondo l'azione tradizionale di Pareto, non secondo le azioni razionali, che siano allo scopo o al valore, mi interessa poco, non ci sono proprio. Quello è il problema. Noi continuiamo a fare come se la scienza fosse fonte di verità. Noi continuiamo a fare come se gli economisti capissero qualche cosa. Non è vero. L'economia la chiamano la scienza triste. Figuratevi. Perché? Perché sono in grado di spiegarti le cose solo dopo. E lo sanno tutti. È un'etichetta. Quindi non è che è saltato uno e ha deciso questa cosa, ma siccome ormai sono 400 anni che andiamo avanti con gli economisti non sanno quello che fanno. Ma per una questione scientifica anche, voi andate a vedere la storia dell'economia e scoprirete che nessuno è in grado di dirvi cos'è economia. Potreste ricordarvelo perché era scritto nel famoso libretto di 3 anni fa. Economia è un qualcosa che non sappiamo definire. Non sappiamo dove comincia, non sappiamo dove finisce, non sappiamo un accidente. Sappiamo come si fanno certe cose e manco troppo bene, visto che siamo riusciti a farle palesemente uno schifo finora. Quindi chiedere di prendere delle decisioni che riguardano il gruppo, i singoli, la vita, lo stile di vita, l'ambiente, il futuro, a delle discipline che sono discipline incapaci di darvi una qualunque forma di conferma, è stupido. Però perché questo accade? Perché noi abbiamo lasciato perdere l'etica. L'etica è la capacità di dire è giusto o è sbagliato. Cioè quella di avere un proprio punto di vista sugli argomenti. Quelli più attenti forse noteranno che questo è un tema che abbiamo toccato quando abbiamo parlato di cultura soggettiva. È un problema di cultura soggettiva, è un problema di identità, è un problema di autonomia, è un problema di democrazia. Sono tutti lo stesso pacchetto regalo. Io posso prendere decisione su posso prendere posizione su un qualche argomento quando ho un'opinione in proposito. Se non ho un'opinione in proposito, non prendo posizione. Semplicemente. Se non ho un'opinione in proposito, io vendo il mio voto, tanto per dirne una. Parliamo sempre di voto di scambio e nessuno fa mai una piega. Com'è che c'è il voto di scambio? Domanda. Perché tanto è una cosa come un'altra, è come l'ambiente e l'economia. Il voto è una cosa che io posso vendere, come un paio di scarpe. Vi sembra eticamente corretto questo punto di vista? No, ma lo fanno tutti. Com'è? È la cecità etica che ci affligge oggi. Tanto è vero che se voi guardate la televisione, internet, quello che vi pare, trovate un costante richiamo all'etica. E se vi ricordate, vi avevo detto che di norma nelle prassi culturali, quando si parla tanto di qualcosa è perché questa cosa non c'è più. Noi parliamo tanto di etica perché l'etica non sappiamo più neanche dov'è decade. Perché l'etica è qualcosa che una volta che cominci a frequentarla ti crea dei problemi, perché non sei più accondiscendente, perché se qualcuno ti chiede qualcosa che non vuoi fare gli devi dire no. Non perché non ti convenga, perché probabilmente ti conviene, ma perché non è giusto farlo. Sembrano delle posizioni arcaiche, ma se teniamo presente dove ci hanno portato le posizioni moderne, intelligenti del ognuno facciamo quello che ci pare tanto poi, ecco poi adesso. Per cui tutto sommato ci si potrebbe riflettere su questo poi in qualche misura. Per cui, come vedete, tutti questi fattori sono connessi. Noi facciamo sociologia dei fenomeni politici perché c'è scritto, ma non si può fare sociologia dei fenomeni politici e basta, come non si può fare processi culturali e basta, come non si può fare sociologia e basta, non c'è verso. perché non puoi parlare, per esempio, di Obama senza parlare di economia. Come fai? Non puoi parlare di Obama senza parlare di cultura, di appartenenza, di impegno, di solidarietà, perché è quello che è successo. Riprendiamo un momento il discorso dei giovani che facevo prima. Perché i giovani americani si sono improvvisamente mobilitati tutti? Ci dicono un sociologo americano piuttosto noto che si chiama Robert Putnam, ci dice che si è osservato nella società americana un progressivo distacco dei giovani dalla politica a partire dai famosi anni dal 68. 68, grandissimo investimento nel pubblico, mobilitazione, sogni immensi, crollo radicale di tutte le illusioni del 70-71, sganciamento dal pubblico e passaggio al privato. Il privato è quello degli anni 80. Voi forse non c'eravate, anzi gran parte di voi non c'erano, però gli anni 80 erano gli anni dell'edonismo reganiano. Non so se avete sentito questa formula che girava parecchio, ovvero sia mi diverto, faccio quello che mi pare, tranquillo, non me ne frega un accidente di chi c'è al governo, che fanno, chi non fanno, distruggono, non distruggono, non mi riguarda. Di fatto non è vero, perché li riguardava, perché voi siete, come dire, quelli che pagano i conti, no? Tanto perché non c'è verso di venirne fuori da sta cosa, cioè non succede mai che uno fa le cose sue e nessuno paga, qualcuno paga, loro hanno trovato questa idea geniale per cui pagate voi, e anch'io in qualche misura. Quindi, come vedete, insomma, c'è da considerare. Però poi a un certo punto, ci dice Putnam, i giovani americani hanno cominciato a vedere la luce. Non c'è John Belushi, peccato, ma sarebbe carino. Ad ogni modo, il problema qual è? Perché hanno cominciato a vedere la luce? Per colpa dell'11 settembre. Quindi, come vedete, normalmente ci sono effetti delle azioni che non sono contemplati. Ora, io non credo che Osama avesse deciso di risvegliare le coscienze democratiche del paese. Secondo lui doveva più che altro schiacciarle. Quindi questo lo potremmo considerare come un effetto perverso dell'11 settembre, dal suo punto di vista. Certo, avevamo detto, credo, ai tempi, che l'11 settembre, a una considerazione oggettiva e astratta, è stato un colpo di genio. Troppo, no? Perché è stato talmente efficace che a un certo punto una generazione di completamente abbrutiti o storditi, come dice la professoressa Magliani, ha fatto, oh, caspita, ma sta succedendo roba qui, e non sapevo niente, ero lì nel trance e nessuno mi ha detto nulla. Vi ricorderete, all'indomani dell'11 settembre tutti hanno cominciato, oh, siamo tutti americani, il mondo non sarà più lo stesso, tutta una serie di cose molto belle a dirsi. Il problema è che per i giovani americani è stato vero. Il problema, diciamo, la fortuna, se vogliamo, in qualche modo, perché mentre gli adulti sono pian piano ripiombati nella loro routine da broker, compagnia cantante, manager, eccetera, eccetera, i giovani hanno mantenuto un'attenzione, una, come dire, volontà di intervento che adesso li ha portati a esprimersi per Obama. E questo lo dice Robert Putnam, vi ripeto, non è proprio il più cretino di tutti. Il divertente di Robert Putnam qual è? Che Robert Putnam ha cominciato la sua carriera studiando i partiti politici italiani negli anni 60. Incredibile, ma vero. E il bello della cosa qual è? Che l'organizzazione di Obama, per chi ha una certa età, ricorda terribilmente da vicino l'organizzazione del Partito Comunista e della DC negli anni 60 in Italia. Incredibile, ma vero, ripeto, la modernità ci diceva che il partito deve essere leggero, sganciato dal territorio, proiettato in internet, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è radicato nel territorio, ha gente dappertutto, ha gente che si fa il mazzo, gente che non dorme, gente che diffonde volantini, che parla per strada, quello che facevano i nostri partiti prima. In qualche misura è vero che parte del successo di Obama è dovuto a noi, perché le strategie che Putnam gli ha suggerito sono le strategie del PC e della DC degli anni 60, che sono strategie vincenti, a meno che non si stia con la testa da un'altra parte, cosa che noi stiamo facendo ormai da 40 anni, capite? Perché la politica è aggancio al territorio, anche, ovviamente, non è soltanto territorio, anche se ovviamente se noi ci sganciamo dal territorio che cosa accade? Che qualcuno intercetta la mancanza nel territorio, perché la politica è un gioco di vasi comunicanti, se ci sono dei buchi qualcuno li riempie, sempre è stato così, dovrebbe essere cura di una forza intelligente non lasciare buchi, no? Ma a noi purtroppo l'intelligenza scarseggia, soprattutto ai nostri leader, e quindi rimangono dei crateri, no? Dei buchi. E chi li occupa questi buchi? Li occupa la nuova estrema destra, li occupa la Lega, tutti i movimenti indipendentisti e localisti, tutti questi non fanno altro che intercettare un'esigenza che è lì, era sempre stata lì. Ma davanti al partito leggero, quello che si sgancia, quello che parla solo con i salotti, quello che non va non va nei mercati, non va in mezzo alla gente che lavora, quell'economia reale azzannata, la gente che lavora si incazza, perché non arriva manco la terza settimana, no la quarta. Questo è un problema reale, non ci sono le carte di credito, non ci sono i bond, no, c'è gente che non mangia, e questa cosa normalmente un po' scuote il sistema nervoso. Allora che fai? Reagisci, e reagisci in modo non mediato, come al solito, perché qui gli strumenti culturali mancano, quindi tu non elabori, non capisci perché sei in una situazione, hai fame, e allora arriva uno e ti dice, se vieni con me ti facciamo un culo così a tutti e poi mangi, e quello, ah, va bene, e vado, ma non è strano. Strano è che gente che fa 13-16 anni di studio queste cose non le capisce, questo è strano, no? Se vogliamo parlare di analfabetismo di ritorno siamo i benvenuti, perché vuol dire che la grandissima parte dell'elettorato qui non capisce quello che succede, è continuamente preda di discorsi e di comunicazioni che a definirle propagandiste è poco, come vedremo e come potete cominciare a leggere nel manuale. Ora, prima di andare avanti, gradirei che leggeste i libri strada facendo, perché siccome poi ne parliamo in aula e faremo dei gruppi di lavoro, come vi dicevo, dove ci sarà gente che parla, e qui andiamo a un altro piccolo problema che vorrei affrontare, sarebbe opportuno, no? Dotarsi del libro e possibilmente anche usarlo. Il libro, come il capitano ieri di Wall-E, chi l'ha visto probabilmente se lo ricorda, si trova un libro, lo apre e fa, ah, vedi, delle pagine. E mi è sembrato uno dei miei studenti, dico, vedi, pure questo si è stupito, il libro c'ha delle pagine che si leggono, magnifico. Allora facciamola sta cosa, no? Facciamo questo gesto creativo, leggiamo i libri e cerchiamo di capirci qualche cosa, che è il passaggio ulteriore che ci si potrebbe attendere da uno studente universitario. Ora, perché vi dico se ne parla? In questi anni abbiamo fatto una serie di cose, oltre alla didattica, e attualmente stiamo collaborando a un programma di orientamento avanzato dell'Ateneo di Perugia. Tra l'altro vi comunico, perché è utile saperlo, che esiste questo programma che si chiama FIXO, che è un programma di job placement, detto molto chic, altrimenti de gente che ve trova un lavoro. No, meglio. È un impegno dell'Ateneo interessante, perché è una risorsa per voi, nel senso che c'è un ufficio che si occupa di preparare dei tirocini post laurea, di mettervi in contatto con aziende che possono essere interessate al vostro profilo, una serie di cose piuttosto interessanti. Credo che vi porterò qui la responsabile per fare una lezione prima della fine dell'anno, però comunque sappiatelo, si chiama FIXO. Allora dite, ammazza che buona idea, uno direbbe, no? Oh, le aspettative. Allora, che succede? Ci sono 600 iscritti attualmente, 600 iscritti che sono laureati da un anno e mezzo massimo. Ci sono molti problemi. Voi direte, il mondo industriale non ci vuole, anche, per carità, ma il problema principale qual è? Che non si riesce a capire che cosa vogliono fare questi 600. Perché voi saprete, forse, se non lo sapete ve lo dico oggi, che nel momento in cui tu vai a fare un colloquio di lavoro, tu dovresti avere le idee piuttosto chiare sul lavoro che vuoi fare e dimostrarti anche piuttosto interessato, perché altrimenti il datore di lavoro ti manda a fare due passi. Ecco. Quello che accade è che qui non solo non siamo in grado di sostenere un colloquio di lavoro, ma non ci arriviamo proprio, perché non si riesce a capire con chi dovremmo parlare. Perché tu prendi uno che si è laureato in agraria e gli chiedi che vuoi fare, e tu immagini che se è laureato in agraria vorrai lavorare, non so, l'agricoltura biologica, no, cose di questo genere. No, non si sa che cosa vuole fare, non si ha idea. Scienza della formazione? Boh, minimamente, non ne ho idea. Vado a esperto in progettazione di intervento a distanza, che cazzarola voglio dire, no? Dovresti fare e-learning, e la gran parte non ha mai acceso un computer. Allora tu ti domandi, ma questi che fanno a fa qua? No? Oh. Questo ovviamente, qui esclusi i presenti perché si dice sempre, ma non credo che, no? Allora, è interessante rendersi conto che adesso noi stiamo facendo un programma di ricerca avanzata per mettere a punto degli strumenti per far capire ai laureati che cosa vogliono fare da grandi. A me sembra un attimo ridicolo, ma il problema c'è, per cui lo affrontiamo. Però siccome è ridicolo, io vorrei evitare che quando vi laureerete voi restiamo un'altra volta nella stessa situazione, o perlomeno abbiamo fatto un po' di lavoro. Allora, sto lavoro che dobbiamo fare qual è? Quello del risveglio delle coscienze, uno ci prova, non è detto che funzioni, ma c'è una parte più concreta che è abbastanza interessante, ed è quella della presentazione. No? Ovvero sia, se voi credete che il datore di lavoro sia lì che vi aspetta a braccia aperte e quando entrate dice evviva, sei arrivato, non avete capito niente. Il datore di lavoro di norma deve essere convinto da voi che voi siete proprio quello che lui cerca. Perché, tra l'altro, siccome siamo nell'Unione Europea, al datore di lavoro non arrivano solo i vostri curricula, ma arrivano pure quelli di tutto il resto d'Europa, i quali questo discorso della presentazione l'hanno capito benissimo e casualmente parlano pure due o tre lingue. Non voglio investigare sulle condizioni del vostro inglese, ma comunque ognuno si metta una mano sulla coscienza e poi ne parliamo. Questo è un altro grosso problema, tant'è vero che stiamo lavorando anche su quello per l'orientamento avanzato, ma è tardi, ragazzi, non si può cominciare a imparare una lingua a 25 anni. Cioè, datevi una mossa, perché non c'è verso altrimenti. Vi ripeto, a me non cambia nulla se ve lo dico o no, ma per voi non parlare inglese oggi è una specie di certezza di non lavorare o di avere un lavoro che non vale un accidente, purtroppo. So se sta cosa prima o poi, come dire, penetrerà, però di fatto nelle richieste lavorative, ripeto, l'inglese non è una possibilità, è un presupposto, un po' come l'ambiente. Cioè, ti chiedono che altro parli a parte l'inglese e tu gli dici ma io sento l'italiano, e allora ciao, è stato un piacere. Questo è il punto della questione. Oh, allora dicevamo che quando tu arrivi dal datore di lavoro, il quale, come saprete, al momento non è proprio ben disposto ad assumere, perché ci sono un sacco di problemi, la crisi eccetera, l'azzannamento dell'economia reale e via discorrendo, vedo che cominciamo a perdere un attimo i ritmi lì in fondo, ragazzi, almeno a un volume basso, dico tanto, almeno a un volume basso. Allora, dicevamo, il datore di lavoro deve vedere in voi una risorsa che valga la pena acquisire. Perché questo accada, voi dovreste avere una capacità di proporvi, perché qui, essendo il mondo del lavoro, essendo la cultura quella che è, la sostanza interiore bellissima e affascinante non conta un accidente se non la riesci a porre davanti a te. E per porla tu devi saper parlare in pubblico, devi probabilmente dare prova di essere in grado di interagire con un gruppo, devi fare tutte le cose che, se vi ricordate, abbiamo cercato di fare a lezione 2 anni fa. Perché a me non è che diverta stare a sentire voi, vorrei che questo fosse chiaro, cioè non è che mi piace stare qui e sentire voi che parlate, perché tutto sommato potrei risparmiarmelo. Se lo faccio, lo faccio per voi. Questa cosa vorrei che si chiarisse una volta per tutte. Se io non vi faccio vedere le slide per 45 minuti col commento già fatto, lo faccio per voi, non per me, perché io mi stanco molto meno con le slide. So se qualcuno l'ha mai ponderata questa cosa, però da un punto di vista di utilità, quella dell'economicismo, a me fare le slide mi conviene, perché io le metto lì, le leggo, quanto ci metto a finire la lezione? Niente, sto tranquillo, sereno, c'ho il microfono, sto fermo, non capite niente, è tutto buio, chi dorme, non me ne frega niente. Dal mio punto di vista è molto più comodo. Se io sto qui a sgolarmi per 2 ore, lo faccio per voi. Semplice. Se vi dico di fare i lavori di gruppo, non lo faccio perché sono perverso, ma perché quello è quello che chiedono oggi nell'industria. Perché la prima cosa che fanno quando andate a fare un maledetto colloquio di lavoro è sbattervi con altre 10 persone e dire parlate, e se tu stai lì zitto così te cacciano via dopo 20 minuti. Questo è il punto. Quando tu vai a parlare con quello che fa la selezione, che normalmente è il famoso tagliatore di teste, quindi non è che va per il sottile, se tu non sei brillante e non ti presenti come devi, te caccia via. Allora, se voi non volete lavorare è un problema vostro, ma se voi volete avere una qualche speranza di fare qualcosa dopo, dovete fare anche questo. Per cui faremo i gruppi e parlerete lì col microfono. Terrore, lo so, però è uguale, perché una cosa in America non fanno poco di buono, ma una cosa di buono che fanno, se avete visto i film, le serie e tutto quanto, è che tutti gli studenti hanno spesso l'esigenza di parlare in pubblico, vanno sul palco con le GIO davanti, si preparano il discorso, devono saper interagire con la platea. Perché? Perché serve. Perché è questo che si fa. oggi nella organizzazione, nelle organizzazioni più intelligenti, anche in quelle più stupide, che comunque s'adeguano perché tanto sono stupide, come dicevamo prima, è essenziale lavoro di gruppo e capacità di interagire con l'altro. Questo, tra l'altro, è quel discorso sulla relazione umana che abbiamo fatto ai tempi. E quindi non solo ci sarebbe bisogno di avere un minimo di faccia di tolla, un po' di presenza di spirito e tutte quelle cose che normalmente si hanno, ma ci sarebbe bisogno anche di comunicazione non verbale, perché la comunicazione non verbale è importante, è molto importante. Sapere interpretare i segni del pubblico, sapere quando c'è qualcuno che andrebbe cacciato fuori a calci nei reni, tutte queste cose qui sono importanti. Se uno non le fa, non è detto che non le veda. Ma d'altronde mi pare che l'ironia è sprecata. Ad ogni modo, come dicevamo, il problema è questo. L'università oggi come oggi ha tanti difetti, e su questo direi che non ci piove. Però di fatto si sta cominciando a muovere con i tempi dell'istituzione, con la coscienza dell'istituzione, con tutti i difetti del caso, perché nessuno è perfetto, però stiamo cominciando a farlo. Questi sono elementi che andrebbero inclusi nella didattica da sempre, non soltanto alla fine, perché alla fine è tardi. Allora, siccome voi siete grandicelli, come vi dicevo, il terzo dovrebbe essere un anno nel quale cominciamo a, no, riprendere le varie fila di quello che è stato fatto. Avrete un semestre intero per fare non so che fate con il semestre secondo, voi, preciso? Ah, vabbè, insomma, avete un semestre intero per fare cose, diciamo, e vedere gente. Allora, evidentemente è il caso che adesso, come dire, ci si impegni un tantino, anche perché tra l'altro è anche divertente, il tempo passa, uno non si rompe troppo le palle, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, sia chiaro questo discorso dell'orientamento. Il problema dell'orientamento è un problema che ci riporta a quello che vi dicevo prima. Perché, direte voi? Perché, e qui è forse il caso di menzionare un filosofo del quale non abbiamo mai parlato, c'è uno dei grandi specialisti dell'identità del XX secolo, che è Charles Taylor, che ha scritto un libro che si chiama Alle radici dell'io. Ma non serve che vi segnate tutto, perché è tanto uguale. Che cosa dice in questo libro delle radici dell'io Taylor? Dice che un soggetto è tale quando è in grado di prendere una posizione morale. Una posizione morale è una posizione che ha a che vedere con le categorie del giusto e dello sbagliato. C'è la macchinetta del caffè qua fuori che mi sembra perfetta per voi due. Mi fate quattro chiacchiere, bevete una cosa?
No, è
una. Vabbè, ok. Allora, dicevamo, una posizione morale. La posizione morale, di fatto, cos'è? E qui è importante ragionare sulle parole, perché le parole dicono molto. Taylor parla di un orientamento morale. Orientarsi è un'attività, diciamo, che noi perseguiamo e portiamo con noi da millenni, no? Orientarsi vuol dire capire dove siamo. E noi l'abbiamo fatto spesso e volentieri da un punto di vista geografico, no? Ai tempi, millenni fa, sapere dove stavi andando, cosa c'era verso dove stavi andando era molto importante. Navigare e rendersi conto di cosa stavi facendo era molto importante. Non so se notate che questo discorso è perfettamente rappresentato in una delle figure centrali del nostro immaginario, che è Ulisse. Ulisse è il navigatore che sa dove sta andando e che, se non lo sa, riesce a scoprirlo, quindi si orienta. Ulisse è il tipo occidentale per eccellenza. È colui che non rifugge dalla furbizia, è colui che quando serve sa cosa deve fare, quindi è in grado di decidere, no, tutta quella panoramica di opzioni che ha a disposizione. In qualche misura Ulisse è et fatto uomo. Perché non è buono, non è perfetto, non è un eroe tipico. Ulisse è quello che, se serve, te tradisce, è quello che, se deve portare a casa la pelle, cieca gli occhi alla gente, eccetera, 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 sacrifica i compagni. Cioè, non è uno stinco di santo Ulisse, però è uno che riesce a decidere quando deve fare le cose. Questo è il punto. Orientarsi da un punto di vista etico-morale significa sapere, riuscire a decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, non a priori, nel momento in cui sei lì. Allora, il fatto che Taylor connetta strettamente l'identità e l'orientamento è importante, è centrale, perché vuol dire come dicono altri teorici, come dice Simmel, se vi ricordate, per esempio, che se tu non sai orientarti non sei un soggetto. Se tu non hai sviluppato la tua cultura soggettiva non ci sei, sei 50 kg di carne che vanno in giro, sei una pedina, questo sei, se non sei in grado di dire sì o no quando qualcuno ti pone una questione. E quando questa questione riguarda te, le generazioni future, l'ambiente in cui vivi, il futuro e la forma della società nella quale vorresti vivere, se non sai cosa vuoi, sei più che inutile, sei dannoso. Questo è il punto della questione. Allora, capite che, come vedete, il problema va a scontrarsi frontalmente con un approccio come il nostro alla democrazia, per la quale tutti hanno diritto di fare qualsiasi cosa, di aprire bocca e sparare cazzate, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è il problema? Che la democrazia, quando è stata fatta? È stata fatta da gente che sapeva cosa era giusto e sbagliato e alla quale sembrava impossibile che qualcuno non ci pensasse. È sempre un problema di aspettative. Quella era gente che era morta per poter votare. Figuratevi se quando c'era il voto diceva sì, chi se ne frega, lo scambio con la scarpa. No, so se vi vediamo un attimo la prospettiva. È chiaro, è ovvio che in una situazione del genere tu non è che pensi sì, ma le mie future generazioni saranno talmente lesse che non capiranno un tubo di questa cosa. Non ti viene in mente, la dai per scontata. L'ovvio, il senso comune, ne abbiamo parlato tante volte, no? Come può accadere questa cosa? Dov'è il problema serio della questione? Che non solo tu stai dando per scontato qualcosa in riferimento alle generazioni future, ma stai dando pure scontato qualcosa per scontato rispetto a dove sei tu. Perché il risorgimento non l'hanno fatto tutti, l'hanno fatto le élite, ne avrete parlato con Campi, no? Allora noi dobbiamo riformulare in qualche modo questo concetto di élite, però è un concetto che serve, perché è quello che vediamo. Qual è il problema dell'élite? È che l'élite ritiene che tutti ragionino come lei, o perlomeno in parte, no? Quindi l'élite del risorgimento, quelli che si sono battuti per la democrazia, immaginavano che tutti stessero lì a fremere per poter finalmente votare. No, non è successo. Quando hanno votato per la prima volta è rimasto tutto uguale. Ne avevamo parlato, se vi ricordate, no? Ne avevamo parlato e avevamo detto perché? Perché il sistema di valori nella stratificazione sociale faceva sì che la gente ritenesse che fosse giusto stare dove era. Questo è molto bello e molto razionale, per carità, può anche spiegare una serie di comportamenti, ma spesso e volentieri il problema è che quelli che stanno da qualche parte nella stratificazione sociale non ci hanno capito niente. Cioè stanno e basta, perché si sta. Non è un caso che usiamo le forme impersonali. Si sta. Chi è che sta? Non c'è impersonale. Appunto. Quindi l'idea che tutti quanti abbiano esercitato in un qualche momento storico il diritto di voto con coscienza e capacità di prendere posizione è un'idea molto bella, ma del tutto bucata. Non è vero. Probabilmente era un po' di più allora. C'era più attenzione, perché comunque si erano fatte le guerre, si era fatta l'unità, c'erano un sacco di cose interessanti in atto. Però che grandissima parte del corpo elettorale già allora non è che stesse proprio troppo a seguire la questione perché aveva di meglio da fare, no? È verificata dal fatto che non cambia, le cose non cambiano, quindi com'è? Siamo tutti d'accordo? Già andava bene prima, allora perché abbiamo cambiato? Se capisci? Vabbè, comunque. Che succede però? Che strada facendo questo atteggiamento si espande. E non solo perché le masse, tra virgolette, sono decoccio, ma anche perché c'è un costante processo di erosione della fiducia, c'è un costante processo di modifica dei criteri di rappresentanza. Questo è il punto. Cosa avete detto sulla rappresentanza? Avete detto qualcosa sulla rappresentanza? Ne vedo una spaurita qui davanti, addirittura. Dovrebbe essere la parte del manuale che avete fatto, veramente. Allora, prima di parlare di rappresentanza vi richiamo la vostra attenzione su una cosa. Avete finito di parlare con Campi la settimana scorsa? Quindi sarà passato un mese, grosso modo, all'inizio delle elezioni. La rappresentanza veniva dopo, quindi 2 settimane. A voi vi pare normale che uno debba andare a rivedere gli appunti per ricordarsi quello che ha sentito 2 settimane fa? Voglio dire, vi pare normale che uno debba affidarsi a dei supporti esterni di memoria in modo tale da non ricordarsi manco quello che gli hanno detto 2 settimane fa? ragionateci, voglio dire, funziona, lo fanno tutti, però vi pare normale? Vi pare normale che uno senza un pezzo di carta scritta non si ricorda più manco chi è, un altro po'? Questo è una, come dire, una conseguenza di processi culturali importanti. Noi stiamo delegando la nostra memoria sempre di più all'esterno, tant'è vero che non funziona più, fateci caso, non ci ricordiamo più. Se non c'è scritto qualche cosa, se non abbiamo dei prontuari, dei password, se non abbiamo dei file dove abbiamo gli appunti, il to-do, l'agenda, i nomi, non ci ricordiamo niente, perché siamo talmente abituati a riversare tutto fuori. Io oserei dire vomitare tutto fuori a questo punto, perché di fatto non c'è nessuna elaborazione, quindi di fatto stiamo parlando di materia bruta, che non ci rimane più niente dentro. Questo non è simpatico, non è utile, non è soprattutto funzionale allo sviluppo di una forma di coscienza e di cultura soggettiva, come dicevamo, visto che quella dovrebbe essere l'esito della digestione. Se tu vomiti prima, sei bulimico, ma non servi, non cresci. Quindi tenetelo presente, poi ovviamente ognuno fa come gli pare, come al solito, insomma. Questo. Comunque, dicevamo, la rappresentanza. Allora, la rappresentanza è uno dei fenomeni centrali della vita politica contemporanea e moderna, oserei dire, no? Perché parte tutto dalla famosa idea della democrazia rappresentativa. La differenza con la democrazia diretta, probabilmente l'avrete presente, la ribadisco, la democrazia diretta è quella che si faceva in Grecia ai tempi e che oggi si fa in alcuni cantoni svizzeri. Quindi ci sono dei luoghi dove effettivamente si trovano tutti in piazza, siete d'accordo? Sì, no, fine della giostra, facile, nessun problema. Il problema qual è? Che i cantoni svizzeri sono piccoli, le polis greche erano piccole, noi siamo 56 milioni, una piazza per 56 milioni comincia a essere scomoda, per cui non si può pretendere che ogni volta andiamo a chiedere a tutti e 56 milioni che ne pensano di questo, questo e quell'altro. Teoricamente si potrebbe chiedere invece che quelli che votano in rappresentanza tua sappiano quello che stanno facendo, questo sì, però pure lì non possiamo esagerare. Ad ogni modo, quindi, cosa funziona, cosa si pensa, cosa si fa? Si decide che si può mandare qualcuno a fare il lavoro di molti, ovvero sia si può delegare a qualcuno il proprio potere decisionale. Questo è democrazia rappresentativa, ovvero sia io esercito un dovere, un diritto dovere, che è quello di esprimere il mio parere politico, tu, che ho scelto per una qualche ragione, e adesso vediamo perché lì è il problema, vai nelle assisi adeguate, che sono il Parlamento, il Senato e assortiti, e fai come se fossi io. Questo è l'ideale della questione. La questione però appunto si amplia a questo, che ora è? È 10. Ma fermatemi alle 11, ve l'ho detto sempre io. Non ci faccio caso. Quando ero alle 11 mi fa professore tempo. Vabbè, allora.